Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Teleragione. Come tutti ormai saprete, il primo ministro slovacco Robert Fis, in realtà si pronuncia così, anche se tutti scrivono Fico, io sono indeciso su come pronunciarlo oggi durante la trasmissione, vedrò strada facendo. Ha subito un attentato durante un incontro pubblico dal quale si è salvato miracolosamente. Mentre osservavo le prime immagini che sono circolate, mi è subito tornato in mente l'omicidio dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, causato da due colpi d'arma da fuoco esplosi durante un incontro elettorale. Poi la mente è volata all'attacco sferrato contro l'ex primo ministro pakistano Imran Khan, sempre durante un comizio e sempre con armi da fuoco. Parte la dinamica sorprendentemente analoga. Cosa hanno in comune questi episodi apparentemente così lontani? E adesso vedrò di cercare di capire se c'è un minimo comune denominatore tra questi episodi. Partiamo da Fis e cerchiamo di capire qualcosa in più riguardo alla sua figura, alle sue politiche e circa la dinamica dell'attentato. Premetto subito che trovare una sua foto decente su Google per fare la copertina di questa trasmissione è stata un'impresa ardua. Quando il motore statunitense propone di un determinato personaggio soltanto immagini che lo ritraggono in pose truci o addirittura grottesche, è un segno inequivocabile che costui è un soggetto invviso alla macchina propagandistica atlantista. Significa che gli editor dei giornali scelgono esclusivamente foto ridicole e inquietanti per esaltare il contenuto di articoli e manganello contro di lui. Quindi io sono andato lì, ho cercato l'immagine, si vedeva sempre Fis o con la faccia truce o con come se stesse si stesse esprimendo in modo sguaiato, e questo è il segno che i giornali, perché le foto di Google raccolgono le foto utilizzate dalle testate giornalistiche più delle volte, e privilegiano questo tipo di immagini. Il primo articolo che ho letto per approfondire l'accaduto è di Inside Over ed a firma di Mauro Indelicato. Spari sul Premier Fis, la Slovacchia è sempre la polveriera dell'Unione Europea. Ecco qui, la copertina dell'articolo. Andiamo a leggere qualcosa da questo articolo, ciò che ho selezionato. Prego, la regia. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio. Poco dopo le 15, infatti, ora italiana, dai social è rimbalzata la notizia di una sparatoria che ha coinvolto il primo ministro slovacco, Robert Fis. Dopo i primi attimi di confusione, in base a quanto riferito dagli stessi media slovacchi, si è appreso che il capo dell'esecutivo è stato, principale e diretto destinatario della sparatoria, che ha usato l'arma, cioè l'ha fatto per ferire o uccidere il massimo rappresentante governativo. L'autore dell'aggressione è stato arrestato subito dopo i colpi esplosi con Robert Fis. In alcuni video diffusi su Telegram si notano agenti della polizia che bloccano e fermano a terra colui che da dietro a una transenna ha premuto il grilletto contro il premier. Una prima ricostruzione dei fatti si è avuta alcuni minuti dopo le prime frammentate notizie. La sparatoria, in particolare, è avvenuta nella cittadina di Andlova. Si tratta di un centro di quasi 20.000 anime situato nel centro della Slovacchia e importante soprattutto per la presenza di storiche miniere di carbone. Qui il presidente Fis ha tenuto una parte del suo, ha riunito una parte del suo governo. Un'iniziativa, si legge, nei media locali, volta a incontrare i cittadini e a tenere discussioni con le varie autorità amministrative. Quando, assieme alla sua scorta, il Premier si trovava nei pressi dell'ingresso della Casa della Cultura, sono stati uditi distintamente dei colpi di arma da fuoco. Chi è Robert Fis? Avvocato di 59 anni, Fis è divenuto primo ministro slovacco nello scorso mese di ottobre, ma non si è trattato del primo incarico da lui ricevuto. L'attuale Premier, infatti, ha guidato il governo già in altri due periodi, il primo tra il 2006 e il 2010 e il secondo invece tra il 2012 e il 2018. Fondatore dello SMER, formazione inizialmente incastonata tra i vari partiti di centro e progressivamente avvicinatasi a posizioni giudicate populiste e orientate più a sinistra, nelle elezioni de sc dello scorso 30 settembre ha ottenuto con il suo partito il 23% dei consensi e si è così guadagnato la chiamata per la formazione del nuovo governo. Dopo il giuramento del 22 ottobre, Fisa è entrato in carica e ha suscitato clamore per le posizioni definite contrarie al sostegno all'Ucraina, impegnata nella guerra contro la Russia. Per questo, insieme al premier ungherese Viktor Orban, Fisa è ritenuto uno dei capi di governo più lontani dalla linea politica di gran parte degli stati della NATO e dei paesi appartenenti all'Unione Europea. E nel tempo anche io avevo condiviso su Telegram parecchie delle sue posizioni, delle posizioni sue, delle sue dichiarazioni o di scelte del suo governo, e tutte andavano più o meno in questa direzione. Erano critiche nei confronti dell'Unione Europea ed erano critiche riguardo alle sanzioni contro la Russia e alla conduzione da parte della NATO del conflitto in Ucraina. E da Wired ho ritagliato un po' di informazioni critiche sulla figura di Fis. Wired Italia è sempre edito da Condé Nast. Dopo 4 anni al governo, dal 2010 al 2012, è rimasto seduto ai banchi dell'opposizione per poi tornare a vincere alle urne e governare ininterrottamente fino al 2018, anno dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua compagna Martina Kuznirova. Kuciak stava indagando su alcune presunte truffe ed episodi di corruzione nell'ambito della concessione di fondi europei a Bratislava. La ricerca, del giornalista aveva fatto emergere rapporti tra alcuni fedeli di Fico e l'Andrangheta. La notizia dell'assassinio ha scatenato importanti proteste nel paese che hanno costretto Fico a dimettersi. Questo nel precedente mandato. Lo scorso anno il leader di Smer è tornato premier con un programma filorusso gradito all'Ungheria di Viktor Orban, da sempre aperto nei confronti del Cremlino. Nelle elezioni parlamentari del 30 settembre scorso in Slovacchia, Robert Fisa ha trionfato con il suo partito Smer, orientato su posizioni filorusse e nazionaliste, ottenendo il 22,9% dei voti. Si prevede che lo Smer possa formare un governo coalizzato con il partito socialdemocratico LAS, guidato dall'ex presidente Peter Pellegrini, che ha ottenuto il 15% dei voti. Durante la campagna elettorale, Fisa ha espresso posizioni contrarie all'ingresso dell'Ucraina nella NATO e alle sanzioni europee contro la Russia. Ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sulla ricostruzione nazionale e sulla promozione della pace, pur rifiutando l'invio di armi a Kiev. Fisa ha anche parlato di chiudere i confini ai migranti ed espresso critiche contro la comunità LGBT. Più eccetera eccetera. Queste posizioni, benché coerenti con l'orientamento pro-russo dello Smer, rappresentano un cambiamento significativo rispetto alla politica recente della Slovacchia. Fin dall'inizio dell'invasione russa, il paese ha sostenuto l'Ucraina inviando importanti aiuti militari. Anche se la Slovacchia ha esaurito il suo arsenale inviando a Kiev aerei e armamenti, la decisione di Fisa ha principalmente implicazioni politiche, soprattutto considerando il contesto in cui il sostegno all'Ucraina sembra indebolirsi in diversi paesi. Generalmente, Fis è noto quindi per aver interrotto il trasferimento di armi all'Ucraina, aver proposto negoziati di pace con la Russia, sostenere che il regime ucraino non è democratico, aver affermato che la politica delle sanzioni contro la Russia è dannosa e dovrebbe essere rivista, aver dichiarato che la Slovacchia non consegnerà, ucraini abili al combattimento alle autorità ucraine. Di sicuro, dalle parti di Washington, Londra e Bruxelles non devono volergli molto bene, tant'è che l'apparato propagandistico della NATO si è subito messo in moto per suggerire ai gonzi, che non sanno neanche dove collocare la Slovacchia sulla carta geografica, cosa devono pensare di Fis. L'innesto di coscienza prevede che possano ripetere a pappagallo i seguenti mantra: è filorusso, è critico nei confronti dell'agenda di Bruxelles e quindi della NATO, è contro l'accordo pandemico, è favorevole al contante. Quindi è un nemico del mondo libero. Quindi, tutto sommato, se l'è un po' cercata, che poi è quella in sostanza che si dice di Assange o più in generale di tutti gli oppositori del giardinetto fiorito di Borrell, che vanno incontro ad incidenti di varia natura dopo essere entrati in netta collisione con il cosiddetto Washington Consensus, ovvero sull'ordine basato sulle regole anglosassone. Sky News suggerisce di pensare che, siccome Fisa è un premier divisivo, non sorprende che sia stato oggetto di un attentato. Andiamo a vedere il ritaglio che ho fatto da Telegram. Sky News non perde tempo. FIS, filo russo e premier divisivo. A pochissimi minuti dall'attentato, quando ancora le condizioni del premier slovacco sono incerte, l'emittente britannica Sky News ha iniziato la character assassination di FIS. FIS è molto filorusso, è una figura molto divisiva in Slovacchia e nell'Unione Europea. Non sorprende quindi che sia accaduto un evento di questo tipo, capito? Non sorprende perché la Slovacchia stava determinando come svilupparsi in futuro come paese autoritario o come paese più delle. Scusate, perché la Slovacchia stava determinando come svilupparsi in futuro come paese autoritario o come paese più dell'Europa occidentale. Qui ci deve essere, scusate, un errore di traduzione. La nuova tendenza del mainstream globalista, quando un premier o un personaggio politico è sgradito, è che diventa automaticamente divisivo. Capito? Quindi non sorprende che abbia subito un attentato. È normale. Sei divisivo, ti sparano, potevi pensarci. Prima, se ti fossi allineato, schiatteresti di salute. Hai visto i tuoi colleghi che non rompono le palle, che bel colorito che hanno? Anche per l'Economist, Fis è un politico divisivo. Anzi, per l'Economist, Fis è straordinariamente divisivo. Andiamo a leggere, ecco qui l'articolo dell'Economist. Fis è una figura straordinariamente divisiva che in precedenza è stato primo ministro dal 2006 al 2010 e dal 2012 al 2018. Il suo partito Smer era inizialmente una formazione populista di sinistra, ma nel 2018 è stato costretto a dimettersi dopo l'omicidio di Jan Kuciak, un giornalista che indagava sulle attività politiche di un importante uomo d'affari. L'omicidio ha scatenato manifestazioni nazionali contro la corruzione e ha portato all'elezione di un presidente fortemente pro Unione Europea, Zuzana Kaputova, e poi a quella di un governo riformista. Fis si è rivolto ad un populismo sempre più di destra per ristabilire il suo profilo politico, allineandosi con l'ungherese Viktor Orban, demonizzando l'immigrazione e promettendo di porre fine al sostegno della Slovacchia all'Ucraina contro la Russia. In effetti è la campagna elettorale senza esclusione di colpi di Fis che è stata responsabile della spaccatura in due della politica del paese. In un breve discorso dopo la sparatoria, la Caputova ha chiesto a tutti i politici di smettere di usare la retorica odiosa. La società slovacca è completamente polarizzata. È quasi 50 e 50, dice Milan Nik, analista slovacco del German Council on Foreign Relations, un think tank. Probabilmente, aggiungo io, di orientamento atlantista. In un'atmosfera politica così feroce, dice, i tentativi di omicidio potrebbero capitare a chiunque. Avete capito bene? I tentativi di omicidio potrebbero capitare a chiunque. Quindi non siate divisivi. Quindi siate allineati alla posizione della NATO e dell'Unione Europea. In sostanza, vi abbiamo avvisato. L'attentatore viene definito dall'ANSA come un attivista non violento che scrive poesie. Ecco qui, agenzia ANSA, Juraj Cintola, l'autore dell'attacco contro il premier slovacco, è un 78enne noto come attivista non violento, nonché autore di poesie. Sembra incredibile, ma sono riusciti a scriverlo. Se fosse stato violento e non avesse scritto poesie, che cosa avrebbe fatto? Non è dato di chiederlo. Magari si sarebbe portato un lanciarazzi spalleggiabile. Voi capite che questi oramai hanno completamente perso il senso della misura. Stanno normalizzando la violenza contro gli oppositori. Dicevamo in apertura degli altri due casi analoghi a quelli di Fis. Partiamo dall'omicidio di Shinzo Abe. Ho ritagliato un breve resoconto dell'accaduto dal sito dell'ISPI. Eccolo qua. Ucciso Shinzo Abe, Giappone sotto shock. Ucciso in un attentato l'ex premier Shinzo Abe, il Giappone sotto shock va alle urne domenica per un'elezione cruciale. andiamo a leggere un po' il resoconto dell'accaduto. Non ce l'ha fatta l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, 67 anni, raggiunto oggi da due colpi di arma da fuoco mentre teneva un comizio elettorale a Nara, cittadina del sud del paese. Il medico ha spiegato che al suo arrivo Abe stava sanguinando copiosamente e nonostante le trasfusioni non è riuscita a sopravvivere. Subito dopo l'attentato, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 41 anni, Tetsuya Yamagami, ex membro della Marina delle forze di autodifesa giapponesi, che ha confessato il gesto, le cui motivazioni risultano ancora poco chiare. In una commossa conferenza stampa, il primo ministro Fumio Kishida, delfino di Abe, ha detto di non avere parole, condannando nel modo più deciso possibile l'attentato ai danni di Abe, definito un atto barbarico. Kishida ha sospeso assieme a tutti i partiti di opposizione la campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica per il rinnovo della Camera Alta. Il Giappone è sotto shock per l'assassinio. Nel paese la violenza armata, come quella politica, è molto rara ed è estremamente difficile entrare in possesso di un'arma da fuoco. Il decesso di Abe, sottolinea oggi il Sole 24 Ore, segna il primo omicidio di un leader del G7 dai tempi del sequestro di Aldo Moro, il presidente del Consiglio italiano, sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. L'articolo suggerisce in qualche modo che stiamo tornando in una sorta di era della strategia della tensione, però questa volta su scala globale. Proviamo a vedere se c'è qualche elemento che possa mettere in relazione l'attentato di Abe con quello a Fis. Andiamo a vedere un articolo di Asian News che ho ritagliato. Shinzo Abe, vicini a una svolta epocale nei rapporti con Mosca. Il premier giapponese visita Vladimir Putin a Sochi e parla di sensazioni nuove riguardo gli accordi territoriali per i territori del nord, ovvero le isole Curili. I due decidono di coinvolgersi in maniera diretta nei negoziati. La tensione ha impedito a Mosca e Tokyo di firmare un accordo di pace dopo la Seconda Guerra Mondiale. E il premier giapponese Shinzo Abe ha sentito un cambiamento epocale riguardo ai negoziati, riguardo alle dispute territoriali con la Russia. Al momento stagnanti. L'ha dichiarato il portavoce del ministero nipponico degli esteri, Yasuhisa Kawamura, commentando l'incontro a Mosca fra il capo del suo esecutivo e il presidente Vladimir Putin. Quindi Shinzo Abe, da primo ministro, si era fatto portatore di una politica di distensione nei confronti di Mosca, tentando di risolvere addirittura una disputa storica risalente alla Seconda Guerra Mondiale con l'Unione Sovietica riguardante le isole Curili. Altre informazioni le ho prese da Inside Over rispetto alle politiche di Abe. La morte di Shinzo Abe nell'attentato dell'8 luglio scorso è un colpo al cuore del Giappone che perde il premier più longevo della storia del paese, il politico più influente della sua generazione e uno dei pensatori strategici più fini, ma anche una dura botta per l'ordine regionale, in particolar modo per i rapporti tra Tokyo e suoi vicini, incanalando nel nazionalismo moderato l'anima revanscista e conservatrice del paese. Abbia voluto riportare nella storia Tokyo, rispettando il caposaldo dell'alleanza con gli Stati Uniti, ma picconando gradualmente alcune delle determinanti della sovranità limitata a cui il Giappone era confinato dal 1945 ad oggi. Oltre alla questione nota del riarmo e del superamento della clausola pacifista, questa ha avuto a che fare anche con la ricerca di una pacificazione definitiva con Federazione Russa, con la Russia. Abe ha cercato la definizione concreta dei rapporti con la Russia con insistenza durante il suo governo. Vladimir Putin ha visto nel leader giapponese un politico affidabile, un partner dialogante che si distanziò in larga parte dall'offensiva diplomatica occidentale dopo Euromaidan, dal conseguente regime sanzionatorio dell'espulsione a raffica di diplomatici russi nel 2018, dopo il caso Skripal. In ultima istanza, dalla decisione del governo del suo delfino Fumio Kishida di sostenere con insistenza l'Ucraina dopo l'invasione del 24 febbraio scorso. Abe ha perseguito con testardaggine la sua ricerca di una relazione franca e diplomatica con Mosca, in primo luogo perché conscio dell'impossibilità di confrontarsi con due rivali in Estremo Oriente, Cina e Russia. In secondo luogo, per nutrire la retorica nazionalista con ritorno alla madrepatria delle Curili, infine per alzare il potere negoziale come attore autonomo di fronte agli Stati Uniti e ai paesi dell'Indo-Pacifico. Quindi Putin ha più volte dato semaforo verde alle trattative con Tokyo, ma il nodo della questione è sempre stato il timore russo di una rimilitarizzazione delle Curili in caso di ritorno al Giappone, giustificato dalla paura che nell'area si potessero insediare assetti aerei o marittimi di Washington. Abe è arrivato a chiedere alla Russia, nei vari incontri succedutisi, non l'intero arcipelago, ma la sua parte più meridionale, la piccola catena delle Curili, centrata sull'isolotto di Shikotan. Nella sua agenda, il trattato di pace serviva a consolidare su altri fronti la partnership con Mosca, l'energia con le forniture di gas naturale, la stabilizzazione della penisola coreana con interessi comuni alla de-escalation nucleare, la partnership in nazioni in via di sviluppo con il Giappone, che intendeva sfidare la via della seta cinese sin dai suoi primi alleati di riferimento. Il delitto Moro mondiale, l'omicidio di Shinzo Abe, pone fine definitivamente a questo progetto. Né Yoshihide Suga né Fumio Kishida, alternatisi al governo dopo le dimissioni di Abe nel 2020, hanno riproposto un'agenda autonoma simile, anche e soprattutto perché mancanti dello standing e della visione strategica del predecessore. Come Moro, nell'Italia degli anni 60, Abe sapeva che per contare di più di fronte agli alleati di riferimento, il Giappone poteva e doveva mostrare capacità di azione autonoma negli scenari più vicini e di riferimento, e la Russia era uno di questi. Quindi Shinzo Abe, un comizio elettorale, politiche di riavvicinamento con Mosca, politiche volte a cercare un'autonomia strategica del Giappone rispetto alla dipendenza dagli Stati Uniti. Come diceva Agatha Christie, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi sono una prova. Quindi facciamo un giochino analogo con l'attentato al leader pakistano Imran Khan. Eccolo qui, attentato all'ex premier del Pakistan in un comizio, anche lui ucciso l'attentatore. Imran Khan è stato colpito da un proiettile a una gamba mentre tremeva un comizio vicino a Gujaranwala nel Punjab, arrestato un secondo aggressore. Andiamo a leggere sempre dall'Agi. Khan ha più volte dichiarato di essere pronto a morire per il suo paese. Da tempo i suoi consiglieri parlano di minacce alla sua vita non meglio identificate. Da quando è stato destituito nell'aprile scorso con un voto di sfiducia, accusato di malgoverno e cattiva gestione economica dopo essere stato eletto nel 2018 promettendo di combattere la corruzione, l'ex campione di cricket ha ripetutamente sostenuto di essere stato vittima di un complotto ordito dagli Stati Uniti, una tesi che fa presa in un paese percorso ancora da forti sentimenti anti-americane. Purtroppo le vicissitudini di Imran Khan non si sono concluse con il fallito attentato. Abbiamo detto che si è attentato durante un comizio alla sua vita e che lo stesso Imran Khan ha parlato di una destituzione durante il suo mandato politico a seguito di trame ordite da Washington. E ho ritagliato in tal senso, un articolo di Piccole Note che, come sempre, fa un ottimo lavoro e ricostruisce il complotto ai danni dell'ex premier pakistano Khan. L'ex premier pakistano Khan in carcere, il ruolo degli Stati Uniti. Andiamo a leggere articolo del 10 agosto 2023. L'ex primo ministro pakistano Imran Khan la scorsa settimana è stato condannato a 3 anni di carcere e 5 anni di esclusione dalla politica per una presunta appropriazione indebita di alcuni doni ufficiali. Ciò segue la sua rimozione da primo ministro in un colpo di Stato guidato dalla CIA e una feroce campagna di abusi e arresti contro Khan e i suoi sostenitori, il Movimento per la Giustizia del Pakistan. Notate il diverso tono dell'articolo di Piccole Note rispetto a quello dell'Agi che vi ho letto in precedenza. Adesso in Pakistan non è lecito pubblicare o trasmettere informazioni su Khan o sulle migliaia di nuovi prigionieri politici incarcerati in condizioni spaventose. Ovviamente, aggiungo io, in Occidente non si parla minimamente della repressione degli oppositori alla giunta militare sostenuta dall'Occidente. Voi notate, che ne so, i ministri degli esteri dell'Unione Europea, se non ricordo male, prima l'Estonia e Lituania che sfilano con i manifestanti a Tbilisi, notate il sostegno ai manifestanti della Georgia, non si dice nulla degli oppositori al governo, alla giunta militare in carcere in Pakistan, all'attentato all'ex primo ministro e alla sua incarcerazione. Adesso, continuo a leggere, in Pakistan non è lecito pubblicare o trasmettere informazioni su Khan o sulle migliaia di nuovi prigionieri politici incarcerati in condizioni spaventose. Non si sono elevate proteste da parte dei governi del Regno Unito o degli Stati Uniti. Così inizia un articolo di Craig Murray su Consortium News, il quale annota anche che la Gran Bretagna ospita una forte minoranza pakistana, da cui peraltro proviene l'attuale sindaco di Londra, Sadiq Khan. Andiamo avanti. In realtà il golpe di cui scrive Murray è stato istituzionale. Il premier pakistano è stato rimosso con un voto di sfiducia del Parlamento nell'aprile del 2022. Una pratica democratica, dunque, che però è stata l'esito di una forte pressione di Washington. Tutto nasce dopo la manifestazione del 6 marzo del 2022, indetta da Khan per spiegare la posizione che aveva preso sulla guerra in Ucraina. Eccola là che ritorna la guerra in Ucraina, torna con Fees, torna con le posizioni di Abe critiche rispetto a quelle dell'attuale primo ministro e suo delfino, torna con il caso di Imran Khan. Con lui al governo, infatti, il Pakistan era stata una delle tante nazioni non occidentali a non aderire alle sanzioni antirusse, suscitando le ire di Washington e dell'Unione Europea che l'avevano richiamato all'ordine. In quel 6 marzo, nel suo accorato discorso alla folla, Khan ha risposto pubblicamente agli appelli indirizzati al Pakistan perché prendesse posizione contro Mosca, affermando a voce alta: "Siamo forse vostri schiavi? Cosa pensate di noi? Che siamo vostri schiavi e faremo tutto quello che ci chiederete? Siamo amici della Russia e siamo amici anche degli Stati Uniti, siamo amici della Cina e dell'Europa, non facciamo parte di nessuna alleanza." Quindi posizioni sovraniste, quindi posizioni che qualcuno potrebbe definire divisive. E quindi che cosa ti puoi aspettare? Tentativi di omicidio potrebbero capitare a chiunque, così come sono capitate a Cannes, e dopo il tentativo di omicidio è arrivato l'arresto. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il giorno dopo, infatti, Donald Liu, responsabile dell'Asia meridionale e centrale per il Dipartimento di Stato statunitense e un altro funzionario americano, si recano ad Asad Majed Khan, ambasciatore del Pakistan negli Stati Uniti. Il contenuto della conversazione resterà riservato, ma un mese dopo l'incontro e pochi giorni prima che Khan venisse rimosso dall'incarico, l'allora capo dell'esercito pakistano Kamar Bajwa ruppe pubblicamente con la neutralità di Khan con un discorso in cui definiva l'invasione russa una grande tragedia e criticava la Russia, dettaglia The Intercept, che spiega come tale presa di posizione era volta a far capire che la neutralità del Pakistan era una determinazione di Khan, non dei militari, e mettersi contro i militari non è bene in Pakistan, dal momento che, come accade altrove, sono il vero potere forte del paese. Ricordo, e come ho letto prima, l'omicidio di Shinzo Abe, ex premier giapponese, è avvenuta per mano di un militare, di un esponente della Marina. Rimosso dal suo incarico, Khan continua imperterrito la sua battaglia politica, radunando folle oceaniche di sostenitori in ogni angolo del paese. Tanto che la sua vittoria alle elezioni che dovrebbero svolgersi nel prossimo autunno era data quasi per scontata. Ora il voto rischia di slittare di un anno, come annota la BBC. Ovviamente queste sono notizie ormai passate, ma è interessante notare la battaglia che ha fatto Washington e l'Unione Europea contro un leader che non si allineava alle posizioni dell'Occidente cosiddetto allargato rispetto al conflitto in Ucraina. Ma la popolarità di Khan non riesce a difenderlo dalle tante insidie che gli vengono tese, inizia a essere inseguito dalle inchieste giudiziarie come un Trump qualsiasi. Lui e i suoi collaboratori sono minacciati ed è anche fatto segno di un attentato del quale si salva miracolosamente, ma viene ucciso un suo sostenitore. Nel corso della sua battaglia politica, accusa pubblicamente l'establishment degli Stati Uniti di aver manovrato per la sua rimozione e dice di avere prove in tal senso. Addirittura, in un'occasione, sventola davanti alla folla un cablogramma che proverebbe la sua denuncia. Accusa che gli Stati Uniti hanno rigettato con sdegno, derubricandole a mera disinformazione, dal momento che non appartiene alla loro politica l'ingerenza nelle vicende politiche di un paese alleato. Ma un cablogramma inchioda Washington alle sue responsabilità ed è il rapporto che l'ambasciatore pakistano stila e invia al suo paese subito dopo l'incontro con Donald Liu, pubblicato integralmente da The Intercept il 9 agosto. Rimandiamo a chi volesse leggere il cablogramma all'articolo di The Intercept. Nella nostra nota ci limitiamo a riportare la sintesi che ne fa il sito americano. Secondo il cablogramma, sebbene Liu non abbia chiesto esplicitamente la rimozione di Khan dall'incarico, ha detto che il Pakistan sarebbe andato incontro a gravi conseguenze, compreso l'isolamento internazionale, se Khan fosse rimasto primo ministro, accennando allo stesso tempo ha una ricompensa se fosse stato rimosso. Abbiamo qui forse un altro Aldo Moro. Le parole di Lu, osserva The Intercept, possono essere interpretate come un segnale indirizzato all'esercito pakistano perché entrasse in azione. Difficile interpretarle diversamente. La cronaca politica e giudiziaria seguente avvalora in maniera palese tale interpretazione. Peraltro, l'esercito pakistano ha un legame alquanto stretto con gli Stati Uniti, anche per via dei lauti finanziamenti che riceve da Washington, che ne hanno accresciuto il potere. E stretti sono i rapporti del generale Kamar Bajwa, succitato con la politica statunitense, come denota la sua visita negli Stati Uniti nel giugno 2022, durante la quale ha incontrato il ministro della difesa Lloyd Austin e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan a Jazeera, onore per un generale. Voi vedete come mai in Georgia si cerca di fare una legge contro gli agenti stranieri. Qui gli Stati Uniti hanno puntato direttamente alle forze armate, altrove puntano ai giornalisti, puntano ai politici con lauti e finanziamenti. L'ingerenza c'è stata e come, proseguiamo la lettura, e non ha solo messo fine a un'avventura politica, ma anche avviato un giro di vite contro i sostenitori di Khan e i critici del governo. Ha silenziato la stampa e altro in un altro paese tale modalità di governo sarebbe definita autoritaria, secondo lo schema libertà contro l'autoritarismo, cara Washington. Una brutta pagina di cronaca geopolitica. Ovviamente il mondo libero è sempre quello che fa piacere a Washington. Insomma, che possiamo dire in conclusione? Nel dubbio, meglio non schierarsi a favore della Russia e della Cina. Non è detto che questo minimo comune denominatore accomuni realmente i tre episodi che ho raccolto, ma perché rischiare? Come dice Sky, se si è divisivi, i tentativi di omicidio potrebbero capitare a chiunque. Una bella testa di cavallo infilata nel letto. Da questo punto di vista si potrebbe dire che in qualche modo anche Chef Rubio se l'è cercata. Anche lui è stato un po' troppo divisivo e quindi ci sta che qualche sionista lo abbia massacrato di botte. Non bisogna essere divisivi nel giardinetto di Borrell, altrimenti scatta il tagliaerba. Veniamo alla prossima notizia, eccola qua. Chef Rubio, terroristi sionisti mi hanno massacrato. Posta il video con il volto insanguinato e un occhio gonfio. Andiamo a leggere l'articolo dell'ANSA. Intanto, terroristi, questo è un virgolettato, questi sono gli ebrei sionisti. Mi hanno aspettato fuori casa in sei e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi. Aggiungo io un agguato in perfetto stile squadrista, e così soltanto va definito. Così su X Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, postando video e foto dell'aggressione. Nelle immagini si vede lo chef con sangue sul volto e sulla testa e un occhio gonfio che dice: "Mi hanno massacrato di botte, hanno bloccato il cancello elettrico", afferma Rubini, postando poi foto dell'interno di un'auto con i vetri rotti. Ovviamente l'ANSA poteva scegliere anche la foto con il vetro insanguinato e la faccia gonfia, ha preferito mostrare una foto meno inquietante. Una squadraccia sionista aggredita rapito e picchiato Chef Rubio, hanno tagliato i fili del cancello elettrico della sua casa, lo hanno aspettato e l'hanno ridotto così, lo afferma un comunicato di potere al popolo. Questa è la natura dei sostenitori della più grande democrazia del Medio Oriente. Questi sono coloro che difendono il genocidio del popolo palestinese. Un grosso, nostro grande abbraccio a Chef Rubio, che da anni porta avanti un'importante lotta di controinformazione e denuncia di quello che avviene in Palestina. Ci troverai, come in questi mesi, al tuo fianco in tutte le piazze. Questo è quello che sono servi dei servi. Ovviamente ricordo che Chef Rubio è stato anche escluso da un talent per le sue posizioni pro Palestina. E vi mando, anche se è un po' inquietante, il video di Chef Rubio subito dopo l'aggressione. Sentiamo le sue parole.
Questo è quello che mi hanno fatto, mi hanno aspettato fuori casa e mi hanno massacrato di botte. Mi hanno massacrato di botte adesso mentre stavo fuori casa. Hanno bloccato il cancello elettrico, erano in cinque.
Scusa Gabriele, la macchina.
Quindi voglio dire, un fatto gravissimo. Chissà se la Segre, che si stupisce per l'odio nei suoi confronti, sarà altrettanto stupita per questa manifestazione di odio nei confronti di Chef Rubio. Proprio l'altro giorno, leggiamo da Avvenire. Eccolo qua, la denuncia. Liliana Segre, sorpresa da tanto odio contro di me. Chissà se sarà sorpresa anche per l'odio nei confronti di Chef Rubio. E chissà se tutti quelli che hanno mostrato solidarietà alla Segre faranno altrettanto con Rubio, che anziché i post sui social, come è avvenuto con la Segre, si è beccato le mazzate vere. Andiamo a vedere cosa dicono i deputati del PD. Segre, PD, solidarietà e vicinanza, sua voce libera non può essere messa a tacere. Solidarietà e vicinanza a Liliana Segre per le gravi minacce e i messaggi di odio che ha ricevuto. La sua voce libera non può essere messa a tacere. La nostra democrazia va difesa senza alcuna ambiguità. La politica e le istituzioni siano unite nella condanna dell'antisemitismo. Così la vicepresidente del PD alla Camera e capogruppo nella Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, Simona Bonafè. Chissà se Simona Bonafè si sentirà anche in dovere di condannare il fanatismo, l'odio ai danni di Chef Rubio, che è stato picchiato a sangue e ha subito un attacco squadrista. Gravissimo, ripeto, gravissimo. Si sta normalizzando l'odio contro gli oppositori politici, perché non ci sono prese di posizione nette né da parte degli intellettuali né da parte delle testate giornalistiche né da parte della politica. Rimane tutto circoscritto nel web e a maggiore. Per di più soltanto nelle bolle di riferimento. Intanto a Gaza si consuma l'ennesima strage di civili. L'operazione di pulizia etnica israeliana prosegue senza sosta. Quindi squadrismo, squadrismo dalle nostre parti unito a pulizia etnica a Gaza. Un gruppo di civili stava cercando un punto internet vicino all'incrocio di Al-Jalaa con Al-Ayun a Gaza City quando è arrivato il bombardamento. Vediamo il video che ho preso dal canale Giubbe Rosse. Guardate quanta gente ancora vive in quelle zone, guardate quanta distruzione e ancora continuano ad attaccare e massacrare civili senza alcuno scopo, senza alcuna oggettiva ragione. È un'operazione genocidiaria. Ha ragione il Sudafrica, ha ragione anche l'Egitto che si è aggiunto al Sudafrica nel sostenere la Corte Penale Internazionale. Hanno ragione tutti coloro che parlano di un'operazione smaccata di pulizia etnica. Veramente uno scandalo e veramente la massima solidarietà nei confronti di tutti coloro che si oppongono a tutto ciò, rischiando addirittura agguati squadristi. E proseguiamo con l'ultima notizia di oggi. È una notizia che fa capire come il mondo vada da tutt'altra parte rispetto ai desideri dei propagandisti filo-atlantisti fanatici. India e Iran hanno firmato un accordo decennale per modernizzare il porto iraniano di Chabahar. Gli Stati Uniti minacciano sanzioni a Nuova Delhi per la cooperazione con Teheran. Andiamo a leggere. Allora, in risposta, l'India ha affermato, risposta alla minaccia di sanzioni, ha affermato che il progetto di sviluppo del porto di Chabahar andrebbe a beneficio della regione e per questo prevede di investirci circa 370 miliardi di dollari. A sua volta, l'Iran lavorerà alla costruzione di una ferrovia che collegherà l'Asia centrale e la Russia con l'Oceano Indiano. Cioè, voi capite che il mondo sta andando da un'altra parte. I paesi che una volta facevano parte del terzo mondo, i paesi che non sono allineati al Washington Consensus e all'ordine basato sulle regole di Washington, si stanno organizzando. E per questo l'impero è impazzito e sta cercando di colpirli in tutti i modi. Non è pertanto da escludere che quando avvengono certi attentati, certe intimidazioni, certe incarcerazioni, dietro ci sia la manina anglosassone. Il porto di Chabahar apre una via di transito per le merci indiane verso l'Afghanistan e l'Asia centrale. Allo stesso tempo, l'utilizzo di questa rotta permette a Nuova Delhi di aggirare il Pakistan, con il quale i rapporti sono molto tesi. Voi capite, no? Le merci indiane arrivano verso l'Afghanistan. Ora che gli Stati Uniti sono andati via dall'Afghanistan, l'Afghanistan ridiventa un paese appetibile per l'infrastrutturazione dell'Asia centrale, no? Voi capite come mai sono avvenute certe cose? Altro che i terroristi di Al-Qaeda, altro che Osama Bin Laden, non c'entra assolutamente niente. Invasione di Afghanistan, invasione dell'Iraq, invasione anche della Siria utilizzando dei proxy, utilizzando i jihadisti, utilizzando Al-Qaeda, utilizzando l'ISIS. Tutto questo sono progetti di egemonia geopolitica da parte degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, l'utilizzo di questa rotta permette a Nuova Delhi di aggirare il Pakistan, come dicevamo. Inoltre, questo accordo dovrebbe accelerare il processo di creazione del corridoio di trasporto nord-sud, che ridurrà il tempo per il transito delle merci dall'India alla Russia. Capite come mai gli Stati Uniti minacciano sanzioni? Quindi, come dicevamo, il mondo sta andando da un'altra parte. Noi purtroppo in Europa siamo intrappolati, siamo costretti ad un abbraccio mortale con gli Stati Uniti, siamo stati praticamente annessi. Tutti i nostri politici, la maggior parte, l'assoluta maggior parte dei nostri politici, l'assoluta maggioranza dei giornalisti occidentali e anche italiani sono perfettamente allineati alle posizioni della NATO. Lo fanno per paura di essere fatti fuori dalle testate, lo fanno perché ci credono, perché sono dei fanatici, lo faranno anche perché sono dei corrotti. L'apparato propagandistico è alla base per far sì che i popoli dell'Europa accettino l'inaccettabile. E probabilmente se un paese deraglia rispetto a queste posizioni e non riescono con la propaganda e l'infiltrazione, magari compare qualche pistola che spara, tutti gli altri sono avvisati. Grazie per averci seguiti anche oggi. Abbiamo finito per questa settimana. Ci vedremo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con Teleragione. Io vi invito sempre a sostenerci, a sostenere Teleragione, a sostenere Visione TV, perché al di là del vostro aiuto, purtroppo non abbiamo altre fonti di finanziamento. Se questi progetti dovessero in qualche modo naufragare per assenza di sostegno, probabilmente a quel punto se ne percepirà l'importanza e la mancanza. Purtroppo delle cose ci si accorge soltanto quando non le si hanno più a disposizione. Da parte nostra, noi continueremo in tutti i modi il nostro lavoro, il nostro impegno finché sarà possibile. Grazie a tutti, una buona giornata e un buon fine settimana.